Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Benvenuti a questa puntata di 15 minuti di Cina. Io sono Tina.
E io sono Federica.
E oggi parliamo delle relazioni bilaterali tra Cina e Giappone. Quest'anno, infatti, questi due paesi hanno commemorato il 50° anniversario della normalizzazione delle relazioni tra le loro due nazioni. Cina e Giappone sono rispettivamente la seconda e la terza economia al mondo per PIL nominale e prima e quarta economia a parità di potere d'acquisto. Dal 2002 la Cina è il primo fornitore del Giappone. Nel 2008 il valore del commercio tra Cina e Giappone era di oltre 266 miliardi di dollari, un 12,5% in più rispetto al 2017, facendo di Cina e Giappone i principali partner commerciali a doppio senso. La Cina è stata anche la principale destinazione delle esportazioni giapponesi nel 2009 e tutt'oggi i legami economici rimangono molto solidi, probabilmente più forti che mai. Nel 2020, infatti, nonostante la pandemia di Covid-19, la quota cinese del commercio giapponese ha registrato i massimi storici sia nel commercio totale che nei valori delle importazioni, alla pari con il suo massimo record per la quota cinese delle importazioni giapponesi del 25,8% del 2016. Sempre nel 2020, per la prima volta in due anni, la Cina ha superato gli Stati Uniti come primo importatore di merci giapponesi e nel primo trimestre del 2022 le importazioni cinesi di merci giapponesi hanno raggiunto un livello record.
Contrariamente alla direzione presa dagli alleati del Giappone, il pubblico giapponese si è dimostrato finora incline ad abbracciare marchi e prodotti cinesi. Per fare un esempio, prendiamo il caso di TikTok. L'India l'ha totalmente bandita come app e gli Stati Uniti hanno tentato di farlo, ufficialmente per motivi di sicurezza. In Giappone, invece, un'agenzia governativa ha recentemente annunciato che collaborerà con TikTok per pubblicizzare tra i giovani la My Number Card, un documento rilasciato dal governo per semplificare il processo amministrativo. Oltre a TikTok, diverse attività cinesi stanno fiorendo in Giappone. Nel 2021, per esempio, la BYD, che è una società cinese che produce autobus elettrici, ha iniziato le sue operazioni a Kyoto per promuovere il trasporto pubblico esclusivamente elettrico in Giappone, con l'obiettivo di realizzare gradualmente una società verde e priva di emissioni di carbonio nella regione del Kansai, uno dei principali centri economici e industriali del Giappone. Questo insomma nonostante BYD sia un potenziale concorrente per l'industria automobilistica giapponese. Lo scorso maggio, in una sede a Tokyo, Huawei, che è stata esaminata da Stati Uniti e Canada per motivi di sicurezza nazionale, ha invece annunciato l'introduzione di nuovi dispositivi per i consumatori giapponesi. E negli ultimi anni le principali aziende cinesi come Alibaba e TCL, che è il secondo più grande produttore di TV LCD al mondo, sono penetrate nel mercato giapponese.
Sebbene queste due nazioni siano stretti partner commerciali, però le relazioni tra i due paesi in realtà non sono proprio delle migliori, come potrebbero far presagire gli intensi scambi commerciali. Un sondaggio del 2019 del Pew Research Center ha rilevato infatti che l'85% dei giapponesi aveva una visione negativa della Cina, mentre il 75% dei cinesi aveva una visione negativa del Giappone. Come mai allora questo apparente contrasto che vede da un lato un'ottima intesa commerciale tra i due paesi, ma dall'altro una certa ostilità reciproca? Il motivo di queste tensioni è da ricercarsi nella storia dei due paesi, in particolare nelle guerre sino-giapponesi e nelle dispute del Mar Cinese orientale. Cina e Giappone sono due paesi molto vicini geograficamente, separati solo da un tratto di oceano relativamente stretto, per cui non è strano che la Cina abbia fortemente influenzato il Giappone con il suo sistema di scrittura, architettura, cultura, religione, filosofia e diritto.
Quando i paesi occidentali costrinsero il Giappone ad aprirsi al commercio internazionale a metà del XIX secolo, però, il Giappone iniziò un processo di modernizzazione, la restaurazione Meiji, vedendo per prima la Cina come una civiltà antiquata, incapace di difendersi dalle forze occidentali, in parte a causa della prima e della seconda guerra dell'oppio, in cui appunto la Cina si trovò a scontrarsi con il Regno Unito a metà del 1800. Insieme al coinvolgimento dell'alleanza delle otto nazioni, quindi Austria, Ungheria, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti, nella soppressione della ribellione dei Boxer del 1899. La catena di invasioni e crimini di guerra per mano giapponese in Cina tra il 1894 e il 1945, così come l'atteggiamento del Giappone attuale nei confronti del suo passato, sono questioni importanti che influenzano le relazioni sino-giapponesi di oggi. Nel 1894 iniziò la prima guerra sino-giapponese per il controllo della Corea. Questo primo conflitto terminò nel 1895 con la sconfitta dell'impero cinese, che dovette cedere diversi territori al Giappone, tra cui la Corea, Taiwan e le isole Senkaku, oggetto ancora oggi di dispute territoriali.
Nel corso degli anni 30 del XX secolo ci furono parecchi conflitti armati tra Cina e Giappone, come l'invasione giapponese della Manciuria nel 1931, prima di arrivare allo scoppio della seconda guerra sino-giapponese degli anni 1937-1945. Dopo la conquista da parte dell'impero giapponese di gran parte del territorio della Repubblica di Cina, il conflitto si concluse con la resa del Giappone e con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel corso della Seconda Guerra sino-giapponese, però, l'evento che forse più di tutti infiamma la tensione tra i due paesi è il massacro di Nanchino, di cui oggi, 13 dicembre, è proprio l'85esimo anniversario. Conosciuto anche come Stupro di Nanchino, questo evento è stato un insieme di crimini di guerra perpetrati dall'esercito giapponese subito dopo la battaglia di Nanchino nella seconda guerra sino-giapponese, appunto nel 1937, nei confronti dei civili cinesi a Nanchino, appunto, che era allora la capitale della Repubblica di Cina. A partire dal 13 dicembre 1937 il massacro durò 6 settimane, ma ha lasciato un'impronta indelebile nella memoria dei cinesi. E se avrete occasione in futuro di visitare la città di Nanchino, recarsi al memoriale del massacro di Nanchino è sicuramente un modo per capire meglio questo evento storico. Possiamo dire che fu una delle peggiori atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale, che non si è limitato all'omicidio, ma appunto ha coinvolto altri crimini atroci che violano le leggi di guerra, di cui potete leggere anche in diverse biografie di testimoni occidentali che si trovavano a Nanchino.
Sì, in quelle 6 settimane si stima che i soldati giapponesi uccisero centinaia di migliaia di persone. Circa 300.000 persone secondo i documenti del Tribunale per i Crimini di Guerra di Nanchino, che è una sezione del più ampio Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente, una sorta di tribunale di Norimberga per quell'area geografica. Non è dato sapere se il principe Yasuhiko Asaka, a comando della campagna, abbia ordinato lo stupro o semplicemente sia rimasto a guardare mentre è successo. Fatto sta che non ha intrapreso alcuna azione per fermare la carneficina. Dopo la guerra, diversi ufficiali militari giapponesi e l'ex primo ministro del Giappone e ministro degli esteri durante le atrocità, Koki Hirota, furono giudicati colpevoli di crimini di guerra e giustiziati. Al principe Asaka, però, come membro della famiglia imperiale, fu concessa l'immunità e non venne mai processato. Il massacro è rimasto una questione di forte screzio tra la Cina moderna e il Giappone. I revisionisti storici e nazionalisti in Giappone sono stati accusati di minimizzare o negare il massacro. Infatti, mentre in Cina la condanna del massacro è stata unanime e ha dato slancio al nazionalismo del paese, in Giappone l'opinione pubblica resta divisa, con alcuni commentatori che parlano dei fatti con il termine più ambiguo di caso di Nanchino, invece che massacro di Nanchino. Anche il modo in cui questo triste evento storico viene raccontato nei testi scolastici è fonte di tensione nell'ambito delle relazioni tra Cina e Giappone. Negli anni 2000 il ricordo di questo episodio riaccese la tensione tra Cina e Giappone per l'atteggiamento del governo giapponese nei confronti del passato militare nipponico durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare le visite del primo ministro Junichiro Koizumi al santuario Yasukuni, dedicato alle anime morte per l'imperatore, di cui parecchi condannati per crimini di guerra, così come il revisionismo dei manuali di storia giapponese che portò alla guerra dei manuali nel 2005.
Nonostante queste tensioni, però, Cina e Giappone hanno costantemente migliorato le loro relazioni nel tempo, con entrambe le parti che hanno sottolineato di volersi concentrare sullo sviluppo di legami sani, segnando un nuovo inizio. Entrambi i paesi hanno iniziato a cooperare in numerose aree, tra cui l'aumento del commercio a livello globale e le attività economiche dell'Asia, lavorando fianco a fianco all'iniziativa One Belt, One Road, istituendo un sistema di contatti marittimi e aerei per una migliore comunicazione, oltre a tenere numerosi incontri e consultazioni ad alto livello. Nel 2018 i due paesi si sono impegnati ad approfondire ulteriormente i legami e a condividere un terreno comune sulla guerra commerciale, con Shinzo Abe che aveva affermato che le relazioni Giappone-Cina si stanno muovendo nella direzione di un grande miglioramento. Infine, il 17 novembre 2022, il presidente Xi ha incontrato il primo ministro giapponese Fumio Kishida a Bangkok, in Thailandia, raggiungendo un'intesa comune in 5 punti sulla stabilizzazione e lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Tuttavia, resta da vedere se questa situazione durerà attraverso l'attuale clima politico intenso che ha oscurato il 50° anniversario della relazione. Sarà da vedere nel prossimo futuro, appunto, se l'aspetto economico della relazione potrà trascendere o alleviare gli attriti politici tra i due paesi. Per questa puntata è tutto. Come sempre, per rimanere aggiornati su tematiche legate alla Cina, vi invito a seguirci sui vari social e a unirvi al gruppo Facebook Vendere in Cina. Noi ci sentiamo settimana prossima. Zaijian!
Zaijian!